Era meglio il turnover o la formazione titolare?
Ma io sono uno che si adatta, per cui insomma mi va un po'. Sono uno di quegli allenatori che dice faccio un po' con gli uomini, come Conte, no?
Ah,
che
ho
dice
capito.
Sempre faccio un po' con gli uomini che ho, diciamo.
Te la cavi così da democristiano.
Esatto,
va bene,
bravo.
Va bene. Buon pomeriggio, ciao a tutte e tutti e bentornati a una nuova puntata di Highlights, il magazine sportivo di Radio Popolare, da Luca Parena
e Alessandro Simonetta.
E ringraziamo Luca Gattuso che settimana scorsa mi ha sostituito carinissimamente, gentilissimamente, insomma è molto riduttivo definire una riserva un personaggio del calibro di Luca Gattuso, Ale.
No, certo, assolutamente, purtroppo in assenza tua mi sono subito rivolto al collega Gattuso che ha fatto, come dire, ci ha fatto un grande piacere, ecco, insomma, che sono anche contento di aver riportato un po' qua sulle frequenze Radio Popolare, visto che era un po' di tempo che mancava.
Noi vi ricordiamo, ascoltatori e ascoltatrici, che ci potete scrivere al 331-6214013. Noi non siamo in diretta, va così di solito quando facciamo highlights, però leggiamo i vostri messaggi se ci arrivano. Vi ricordiamo che potete scriverci alla nostra mail sport@radiopopolare.it e vi ricordiamo che ogni puntata di Highlights è riascoltabile in podcast sulla pagina della trasmissione che inizia per H. Highlights.
Esatto, abbiamo dato questo spoiler la scorsa settimana, trovate lì tutti gli episodi, questo mi sono già dimenticato il numero, cosa siamo, al settimo episodio, al sesto
siamo
episodio.
Siamo alla sesta puntata.
Siamo
la sesta
al sesto
puntata.
Episodio, quindi ne trovate, diciamo, a partire dalla fine, dalla conclusione di questo spazio di tempo, che lo ricordiamo è subito dopo il giornale delle 15.30 fino alle 16.30 e insomma... Poco dopo avrete anche la sesta puntata in versione podcast sul sito di Radio Popolare.
Allora, noi andiamo con la nostra classica copertina, i nostri flash, Ale, che insomma questa settimana abbiamo un po' dedicato ai sorteggi di Champions League maschile che ci sono stati, di calcio evidentemente, ci sono stati soltanto ieri, e partiamo allora da lì.
Vai.
Leverkusen. Of course. Bayern Munich versus Leverkusen, German derby. The first time these two teams that know each other very well in the Bundesliga, but it's the first time they can meet also in Europe. Atletico de Madrid drawn to the silver part means that we will see again in this competition a Madrid derby between Real and Atletico.
Abbiamo scelto un pochino due sorteggi degli ottavi che ci sono stati ieri, sono usciti dall'urna di Nyon. Queste due partite in particolare ci sembravano in qualche modo significative, no Alessandro? Il derby tedesco tra Bayern Monaco e Bayer Leverkusen, da non confondere, sono due cose ben diverse. Una è la squadra
Una è Bayern e l'altra è Bayer, che non tanti lo sanno.
Una è la squadra bavarese, l'altra invece è quella sponsorizzata dalla ben nota casa farmaceutica. E poi invece il derby di Madrid tra Real e Atletico, un derby che ritorna perché la Champions League di calcio maschile l'ha vista addirittura in finale nel 2014 e nel 2016. Sugli altri ottavi di finale non ci soffermiamo, invece guardiamo e passiamo le partite che ci sono state questa settimana.
Ci sarebbe comunque, abbiamo per esempio escluso PSG-Liverpool, che è sicuramente una sfida interessantissima, che il Liverpool è una delle favorite per la vittoria finale. Il PSG si è rivelata ultimamente una squadra molto interessante, e poi vabbè, c'è insomma l'unica italiana rimasta che è l'Inter, che ha pescato il Feyenoord, la mattatrice del Milan, e insomma bisogna anche commentare un po' la tragedia delle tre italiane durante gli spareggi, perché sia Atalanta sia Juventus che Milan sono caduti sotto i colpi di insomma delle squadre tra l'altro belghe e olandesi, giusto?
Sì, alla fine sono state tutte loro, dal PSV Eindhoven, la Juve, il Feyenoord col Milan, il Bruges con l'Atalanta, tutte e tre delle sorprese se vogliamo, però per le italiane in Champions League è andata così, invece in Europa League ci saranno Roma e Lazio.
Lazio. Esattamente, sì, è veramente un dramma per quanto riguarda gli italiani in Champions League. Tra l'altro aggiungo che ci è costato, credo sicuramente o quasi sicuramente, il quinto posto che permetteva l'anno scorso di andare in Champions League in Italia. Ne aveva beneficiato, se non ricordo male, proprio il Bologna. Quest'anno invece non sarà così, è soltanto, quasi sicuramente soltanto le prime quattro squadre del campionato italiano giocheranno la Champions League.
Ma tu, Alessandro Simonetta, hai fatto caso a quante cose succedono di solito il sabato e tendenzialmente dopo che abbiamo registrato le puntate di Highlights?
Sì, te ne ho parlato subito, un dolore personale, perché insomma in questo caso abbiamo mancato un po' in diretta una notizia ovviamente fondamentale. Io e il buon Gattuso vi avevamo dato qui ad Highlights la scorsa settimana la notizia del fatto che la WADA avesse chiesto in un'intervista alla stampa, avesse chiesto dagli 1 ai 2 anni di squalifica per Sinner. Eravamo commentato preoccupati questa notizia, salvo poi per scoprire la mattina dopo, perché in quel caso avevamo registrato di venerdì, che Sinner aveva patteggiato ed era stato squalificato per 3 mesi, come saprete tutti. Ci ho tenuto anche a intervenire al giornale radio, diciamo, per, come dire, tappare un po' il buco del...
Vabbè, sì, una volta che poi era uscito il giornale radio di Popolare Network ne ha parlato, esatto, sabato scorso, ecco.
Diciamo che tutto ci aspettavamo tranne che in neanche 24 ore ci fosse un'improvvisa risoluzione così. Sì, ecco, insomma, è un caso che ha scatenato tantissime polemiche, purtroppo, perché insomma dovrebbe, a mio come dire, umile opinione, dovrebbe essere un caso chiuso, e invece non è così. In particolare uno dei più grandi campioni del tennis, Novak Djokovic, si è un po' esposto con queste parole che vi facciamo sentire.
Of the players that I've talked to in the locker room, not just in the last few days but also last few months, that are not happy with the way this whole process has been handled. A majority of the players doesn't feel that it's fair. Majority of the players feel like there is favoritism happening. It seems like it appears that you can almost affect the outcome if you're a top player, if you have access to the top lawyers.
Questo era Novak Djokovic, giusto Ale?
Sì, Djokovic, che si è fatto un po', diciamo, da capofila degli anti-sinneriani, ecco, in questa...
È in buona compagnia,
in questa vicenda ce ne sono diversi altri, ovviamente c'è il classico Kyrgios, che, come dire, usa sempre parole al miele per il nostro Sinner, ma non solo lui, per esempio anche un altro grande campione come Stan Wawrinka sembrerebbe essersi esposto un po' a riguardo, Daniil Medvedev è un altro che ha commentato in maniera un po' negativa questa vicenda, in realtà tutti quanti sempre un po' con quelle parole, forse l'unico che si è veramente esposto, a parte Kyrgios, e Djokovic, gli altri hanno, come dire, giocato un po' su quella linea tra, da un lato è troppo poco la condanna, dall'altro è brutto che si dica che è stato assolto ma poi venga condannato, cioè praticamente hanno, come dire, tirato un po' un colpo al secchio, un colpo alla botte, ecco, in questa storia qua.
Credo si dica cerchio.
Al cerchio, scusami, un po' colpo alla botte, e per fortuna ci sono anche parole più equilibrate come quelle di Andrea Valvassori, che si è esposto a riguardo a favore di Sinner, che insomma ha detto una cosa secondo me giusta, ovvero sì, che tante delle critiche fatte dai tennisti derivano anche un po' da ignoranza sul tema, nel senso, non ignoranza nel senso che sono persone ignoranti, ma che magari si sono un po' poco informate su questa vicenda.
E poi, beh, insomma, sicuramente non usciremmo mai da questa discussione della correttezza o meno di questo accordo, di questo agreement, di questo patteggiamento, dopodiché comunque la responsabilità oggettiva di Sinner rispetto alla negligenza del componente del suo staff, in questo caso il suo massaggiatore, che ha usato questa sostanza, il Clostebol, per appunto curarsi
la ferita, diciamo,
la ferita a un dito, e poi lo ha massaggiato. Insomma, Sinner comunque pagherà con questa squalifica di 3 mesi, che non avrà conseguenze, diciamo, pesanti, possiamo immaginare.
No, secondo me
di lui, dopodiché, insomma, pagherà per essere responsabile del suo team.
Sì, avevamo parlato appunto la scorsa settimana io e Luca della questione della responsabilità oggettiva ed eravamo stati in questo senso un po' profetici, perché alla fine quello che si è proprio imputato a Sinner è quello, insomma, quindi non colpevolezza ma una responsabilità oggettiva di fatto che va in qualche modo punita, e questa punizione sono i 3 mesi appunto.
Ah, così questo stacco a, questo momento di pausa e che noi usiamo per passare a un'altra notizia che avevamo anticipato abbondantemente nell'ultima puntata e che poi durante questa settimana ha avuto degli sviluppi, e per farlo andiamo in Spagna.
Sì, avevamo parlato anche qui, io e il collega Gattuso avevamo parlato un po' di questa vicenda, avevamo addirittura fatto un'intervista sul tema, vi avevamo parlato appunto del caso Rubiales, sapevamo che questa settimana poteva arrivare la sentenza del processo ed è arrivata, è stato giudicato colpevole, insomma queste sono insomma, un po' le parole della sentenza, ecco.
Ha condenado a Luis Rubiales a pagar una multa de 10.800 euros. El magistrado José Manuel Clemente confirma así que el beso a Jennifer Hermoso no fue consentido, aunque el expresidente de la Federación Española de Fútbol declarara lo contrario durante el juicio.
Y al caer, pues le pregunté si puedo darte un besito y me dijo vale.
¿Estás seguro de que le dio su aprobación, su consentimiento?
Totalmente seguro.
E queste erano le parole che venivano recuperate in questo servizio di El País, parole di Luis Rubiales. Prima invece c'era appunto la spiegazione della sentenza che lo ha visto condannato a pagare 10.800 euro alla calciatrice Jenny Hermoso, e che l'ha visto anche ricevere un divieto di avvicinarsi a lei a meno di 200 metri e il divieto di comunicare con la calciatrice, esatto, della nazionale spagnola per un anno.
E invece lui e l'ex commissario tecnico Jorge Vilda sono stati assolti sull'accusa di aver costretto la calciatrice a ritirare la sua denuncia, quindi insomma reato di coercizione. Da questo punto di vista
c'è stata una soluzione per tutti.
E insomma una vicenda che insomma quantomeno siamo contenti abbia avuto una risoluzione, ci auguravamo la scorsa settimana che si potesse arrivare a insomma una sentenza di questo tipo qua. Certo, insomma non sono un esperto di
c'è da dire che
10.800 euro non mi pare una punizione devastante, ecco,
c'è da dire che infatti il pubblico ministero per l'ex presidente della Federcalcio spagnola aveva chiesto il carcere, cioè quindi una pena ben più pesante. L'avvocato di Jenny Hermoso, della calciatrice, che si chiama Ángel Chavarría, ha annunciato che lei farà ricorso, anche se per il momento non è ancora chiaro come questo ricorso si manifesterà. Di sicuro la vicenda, insomma, non finisce qua e ha avuto anche, insomma, nell'ultimo anno e mezzo abbondante ormai una eco tale per cui è diventato un fatto di rilevanza mondiale con l'hashtag anche se acabò, no? È finita qua, si era detto, perché sembrava che appunto, ancora questa comunque è la speranza, il caso Luis Rubiales e questo bacio non consensuale dato durante le celebrazioni della post finale mondiali di calcio femminile del 2023 fosse un momento di sollevazione generale contro il maschilismo e il macismo nel calcio. Abbiamo messo un bel po' di carne al fuoco, sembra in questa...
Come sempre, diciamo, siamo sempre molto pieni di notizie da darvi qua dai Lights, anche perché facciamo un po' da raccoglitore di quella che è la settimana di sport, quindi inevitabilmente vi buttiamo dentro un po'...
Tante cose. Anche molto rapidamente, perché vorremmo parlare poi ancora di tante altre notizie, anche magari non così legate alla settimana che volge ormai al termine. Noi adesso, Ale, ci ascoltiamo un brano.
Sì, noi andiamo con un brano, perché qui ad Highlights, come sapete, cerchiamo di mischiare sport a musica, che sono due cose che ci piacciono molto, sia a noi due personalmente che a, qui a Radio Popolare. E andiamo con un altro dei brani del nuovo album The Weeknd, e insomma, che è uscito proprio di recente, artista, forse uno degli artisti più affermati a livello mondiale in questo momento. Ci risentiamo dopo il brano per il primo dei collegamenti di oggi, anzi possiamo spoilerarlo, l'unico collegamento di oggi.
Darkness keeps you shining, shine, 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 shine. Ooh, just sign on the dotted line, 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 line.
I Can't Wait to Get There, The Weeknd, insomma, qua ad Highlights con voi, il vostro magazine sportivo di fiducia. Come vi dicevamo prima del brano, è un po' il momento dei collegamenti, insomma, lo facciamo andandovi a raccontare quella che secondo noi è una storia molto interessante, perché parla di, insomma, di varie cose, di riscatto, di anche di
parla di come lo sport in qualche modo offre delle possibilità anche di salvezza, senza essere
troppo
forse
retorici,
in
esatto.
questo caso troppo retorici, certo, perché sì. Insomma, adesso andiamo a incontrare telefonicamente una calciatrice, una ragazza che è fuggita dall'Afghanistan nel 2021, quando c'è stato il ritorno dei talebani a Kabul, e che ha trovato una via verso la salvezza in Italia, e qui in Italia ha continuato a coltivare la sua grande passione per il calcio.
Esatto, lo ho fatto tramite il calcio, e quindi, visto che a noi piace un po' raccontarvi come lo sport, oltre a divertirci, oltre a intrattenerci, possa anche un po' cambiare le vite delle persone, possa renderle migliori, abbiamo deciso di contattarla, e oggi è qui con noi.
E buon pomeriggio allora a Fatima Aidari. Ciao Fatima.
Ciao Fatima, grazie per aver accettato l'invito.
Ciao, buonasera, grazie per l'invito.
Allora, noi ti abbiamo presentato veramente in due parole, ecco, prima di iniziare il collegamento con te. Ci racconti un pochino come è iniziata la tua passione per il calcio, Fatima?
Sì, sicuramente. Allora, prima di tutto dovrei dire che il calcio in Afghanistan, in un paese come Afghanistan, anni fa, cioè 10 anni fa, 15 anni fa, non esisteva proprio. E io da quando ero un po' più piccola guardavo sempre la TV e seguivo pure Serie A e calcio maschile. Mi è piaciuto sempre, lo volevo praticare anch'io. Un giorno ho portato un pallone di calcio a scuola e con i miei compagni di classe abbiamo giocato un po', ecco, giocato il calcio. Proprio, cioè, ci guardavano pure altre ragazze, insegnanti nella scuola, perché non era una cosa che tu potevi, cioè, tranquillamente e liberamente giocare, nemmeno in una scuola.
C'era un tuo campione preferito?
Messi.
Vabbè, come darti torto.
Sì, seguivo un po' tutto, ecco. Cioè, poi da quando sono arrivata qua in Italia, lasciamo stare perché già... Mi piacciono tutti i giocatori di Fiorentina, essendo in Firenze, ecco. Però certo. Sono stata grande tifo per Milan, ecco.
Ah, beh,
per la gioia di Alessandro, sì. Simonetta.
Ottimo, ottimo.
Ma c'è un ruolo in cui preferisci giocare tu, Fatima?
Attaccante, quello che gioco, ecco. Sto giocando e praticando.
Chiaro, chiaro. Senti, ma Fatima, ma per quanto riguarda, diciamo... Faccio un attimo un salto in avanti, poi torniamo indietro su, ovviamente, su come sei arrivata in Italia. Ma una volta arrivata in Italia, ci racconti un po' da come sei entrata in questo ambiente del calcio italiano, da chi hai trovato aiuto in particolare, anche un po' come hai trovato questo ambiente, cosa ne pensi del calcio italiano?
Sì, sicuramente. Io la prima cosa che guardavo, mentre mi hanno portato in FGC, Federazione del Calcio, che è qua a Querciano,
okay.
E tramite FGC, sì, e con collaborazione del COSPE, e sono andata lì.
Organizzazione non governativa, ONG, esatto, insomma, sono anche COSPE, degli amici che sentiamo spesso, sì.
E Caritas, sì, sì, che hanno collaborato e ci hanno portato... a presentare lì in Querciano. Abbiamo visto Mr. Renzo Olivieri, che per un tipo per una settimana è stato con noi, ci ha allenato pure, e mi sono sentita accolta e mi è piaciuto davvero, perché era come realizzare un sogno. E poi in un paese come l'Italia, che parla sempre di calcio, ecco, è stato bellissimo quei primi giorni che siamo stati lì. E poi tramite sempre Coverciano e FGC siamo stati presentati alla squadra di Le Boschi, Centro Storico Le Boschi, che giocava in eccellenza nel primo anno che sono arrivata qua.
Che è una squadra di Firenze, giusto?
Esatto, sì, è Firenze.
E adesso invece tu giochi sempre per loro o hai cambiato squadra nel frattempo, Fatima?
Frattempo, in quest'ultimo anno ho cambiato la squadra, gioco in Vorange Pistoia, che sempre, ufficialmente giocano in promozione, che sì, siamo prima in classifica. Ecco.
Ah, quindi state andando...
Ottimo.
State andando bene quest'anno.
Sì.
Senti, Fatima, ti chiediamo se ti va di fare un passo indietro. Noi abbiamo fatto cenno al fatto che tu sia arrivata in Italia scappando dal tuo paese, che è l'Afghanistan. Chiaramente è tutto legato in questi ultimi anni a una data simbolo, quella del 15 agosto 2021. Tu che ricordi hai di quel giorno?
Sì, anche la mia storia, come tanti altri migranti e rifugiati, però dovrei dire un po' diversa, perché parla del coraggio di lasciare tutto quello che hai e in giro di una notte decidere di azzerare tutto e ricominciare da zero, e non essendo sicura se ce la fai o no. Sono partita con la mia famiglia appena abbiamo avuto notizia da Stefano Liberti, che è un giornalista, che ci ha aiutato ad uscire dall'Afghanistan in quella situazione che sicuramente hanno visto tutti, in quella situazione di aeroporto di Kabul in Afghanistan. E tanti giornalisti, attivisti, femmine, cioè tutte le donne, le ragazze non pensavano niente, solo a scappare da un paese che sapevano che questi talibani, che sono stati già in Afghanistan per un periodo, potevano essere tipo un pericolo, un minaccio, per qualcosa del genere per le ragazze, e per non lasciarle essere libera. Che anche io ho dovuto fare questa scelta e ho dovuto lasciare il mio paese, la mia famiglia, solo e solo per libertà, per poter giocare, perché avere una vita normale, ecco.
Ecco, tu appunto ci spiegavi che giocavi già a calcio in Afghanistan, quindi nel momento in cui hai sentito che i talebani stavano tornando a Kabul, che cosa hai pensato?
Sì, praticamente ora io non sono una persona politica, cioè per entrare nei discorsi politici, però è stato una bella botta, come si dice qua a Firenze, perché non me l'aspettavo, non me la immaginavo proprio. Mi raccontava la mia mamma, dal primo periodo che ci sono stati i talebani, che addirittura non ha potuto continuare a studiare, esattamente questo che sta succedendo anche adesso in Afghanistan. Perché hanno preso il governo i talebani, e io appena l'ho sentito hanno detto che pian piano stanno entrando prima in altre città, perché Kabul è capitale di Afghanistan, altre città, e la nostra città è stata la terza città a cui sono entrati, ma purtroppo non esisteva proprio un modo di combattere, perché avevano già, come posso dire, forse venduto un paese come Afghanistan, purtroppo, appena gli Stati Uniti ha ritirato l'esercito, ecco. E niente, appena ho sentito una cosa del genere, mi è venuto un buio davanti agli occhi, e una paura, e ho messo a piangere, a dire a mamma che faccio adesso, che facciamo adesso? E mi fa male tutte le volte che me lo ricordo, è stato pesante.
Senti Fatia, ma in questa vicenda, che chiaramente insomma è drammatica, ma in cui c'è anche un finale positivo, ci racconti un po', hai già accennato qual è il valore dello sport per te in tutto questo, nel senso che chiaramente insomma hai detto che giocavi già in Afghanistan, è forse, correggimi se sbaglio, il primo elemento che ti ha legato all'Italia, lo sport, e in generale secondo te che valore può avere lo sport in vicende drammatiche come questa sulle vite delle persone, ecco?
Esatto, io per dire che una ragazza come me, che ha voluto sempre, cioè siamo stati noi altre tre ragazze che hanno stabilito proprio calcio femminile in Afghanistan, cioè faccio un passo indietro, perché quando giocavo in scuola per noi non esisteva il calcio femminile, quindi cioè, siamo andati alla federazione di calcio, abbiamo chiesto se è possibile darci, ecco, un allenatore per allenare le ragazze, se è possibile. Abbiamo chiesto e siamo stati noi a stabilire questo calcio femminile in Herat, e poi anche a livello nazionale in giro degli anni.
Ci descrivi un po', Fatima, sì, scusami, il campo in cui giocavate a Herat?
Sì, il campo era l'unico campo che si poteva allenare sia la squadra maschile di Herat e femminile. Per quello noi dovevamo allenarci negli orari assurdi proprio, o a mezzogiorno in 40 gradi all'aria aperta, o alle 5 di mattina. Abbiamo lottato, ecco, non è stato solo una volta, non è stato solo un allenamento. È stato sempre con paura, però sempre anche con la gioia. E infatti per quello, appena arrivata in Italia, mi ricordavo tutto questo e ho detto, se in Afghanistan ce l'ho fatto, sicuramente in Italia mi può essere come un'opportunità per far vedere che le donne, le ragazze hanno questo potere di raggiungere, di realizzare i sogni, di fare quello che vogliono. parità degli uomini in una società, in una comunità. Quindi non importa da dove vieni o dove sei nata, è importante che quei sogni, quei dreams, come si dice, li devi portare con te, qualsiasi posto che tu vai, il CCI.
Ma e quindi Fatima, per quanto riguarda invece oggi, guardando anche appunto al tuo paese, ma guardando anche al nostro, lo sport secondo te ha un valore anche di, che può essere insomma anche di contatto tra i paesi, magari le manifestazioni sportive un po' più grandi, cosa ne pensi insomma di come si posiziona lo sport in vicende così grandi come queste? Perché noi qua dai Lights crediamo che abbia un valore ovviamente molto grande, ma volevamo anche sentirlo da te, che di fatto sei un po' testimone di questo processo.
Sì, potrei dire che per le donne, anche ho visto anche qua e ho sentito, cioè, che anche in Italia non era così normale anni fa, quando hanno cominciato a giocare calcio le donne, le ragazze, e poi ho visto anche che hanno lottato, quindi può essere come una cosa molto preziosa sia per le donne e poi per far capire che anche le donne possono avere diritti in quanto gli uomini, e poi posso dire che a livello culturale può essere una grande, secondo me una grande opportunità per conoscere e per far imparare anche altre comunità, altre culture, cioè attraverso lo sport si può fare tutto, secondo me. Io lo gioco non solo per gioia, per i miei dream, per i sogni, ma perché ogni volta che tocco il pallone mi ricordo di una donna che è vittima di violenza, quindi può essere un grande motivo di andare ancora più forte e avanti per le donne, nella difesa dei diritti delle donne attraverso sport.
Secondo te c'è quindi un modo attraverso cui lo sport, anche praticato lontano dall'Afghanistan, come continui a fare tu, può dare coraggio a chi è rimasto in Afghanistan, alle altre donne che continuano ad essere lì e vivono quindi tutte le violenze, tutte le difficoltà che un po' ci raccontavi?
Sì, perché io sono una testimonianza di una ragazza, di una donna che viene da un paese come Afghanistan. Dovrò dire che noi avevamo avuto tutto, io potevo studiare, i diritti basilari delle donne, però sport voleva un po' più di coraggio per cominciare, per aprire questa strada per altre donne. Quindi se sto facendo e praticando anche qua, se sto continuando qua, vorrei essere quell'esempio per le altre ragazze, per le altre donne, di non perdere la speranza e continuare a sognare, ecco. Un giorno cambierà, le cose cambieranno, non è che rimane così, e spero che ci sono anch'io a un futuro che contribuisce qualcosa al futuro di Afghanistan, ecco.
Qual è il sogno che coltivi quindi adesso da Firenze, da Pistoia, insomma dalla Toscana?
Sogni ce ne sono tanti. Allora, prima di tutto, come ho detto, vorrei vivere una vita normale, non con paura, senza paura, avere la libertà e poter studiare e poi sicuramente assolutamente giocare ancora più professionalmente, perché vorrei andare ancora più su e arrivare in serie B e A piano piano. So che ci vuole tanto, ma si deve, cioè io continuo e non mollo mai.
E beh, che sono un po' i due valori, sono i valori principali dello sport, ecco, tramite le tue parole, insomma, i sogni, il fatto di non mollare mai, l'elemento anche un po' salvifico sulla vita delle persone. Ti ringraziamo di nuovo per averci raccontato, insomma, la tua storia, il tuo punto di vista, perché sono molto, molto interessanti, e a noi che lo sport lo viviamo tutti i giorni come te, piace molto sentire queste parole che ci hai portato qua dai Lights. Grazie di nuovo, Fatima.
Grazie a voi.
Grazie allora, e una grandissima buona fortuna, Fatima, per il tuo percorso nel calcio e non solo.
Grazie mille. Forza alle donne, forza alle ragazze.
Sempre grazie, Fatima, in bocca al lupo. Ciao.
Grazie. Ciao. Buonasera.
Instant Crush Daft Punk, lo sapete che sono tra i nostri preferiti qua dai Lights, e tra l'altro col contributo preziosissimo di Julian Casablanca, che per chi non lo sapesse è il cantante degli Strokes, che in questa canzone, appunto Instant Crush, presta la voce alla musica dei Daft Punk.
E ci piaceva rientrare da questa bella intervista insieme a Fatima Haidari con questo brano. La storia di Fatima un po' ci ha aiutato a capire lo sport quanto possa essere importante applicato alla vita in certe situazioni, come quella che lei un pochino ci ha raccontato quest'oggi qui ad Highlights. La storia di Fatima Haidari ci ha fatto venire in mente un'altra questione di cui avevamo anche parlato nelle scorse settimane, un paio di settimane fa in particolare, sempre una storia di calcio femminile a cui avevamo fatto cenno qui ad Highlights, quello della attaccante giamaicana del Manchester City, quindi qui parliamo insomma di calcio professionistico, Khadija Bunny Shaw, che era stata vittima suo malgrado di insulti razzisti e sessisti che le erano arrivati con dei messaggi online dopo una partita di Women's Super League. Insomma, volevamo tornare a parlare un pochino di lei perché dopo che aveva ricevuto quegli insulti aveva deciso di saltare la successiva partita perché diceva che doveva un po' dedicare del tempo a se stessa, al suo benessere mentale dopo quello che le era successo. Poi però è tornata a fare gol e nell'ultima partita ha scelto un'esultanza molto precisa per celebrare i gol 2 che ha segnato contro il Liverpool.
Sì, ha chinato il capo, ha sollevato il pugno destro, insomma il pugno destro coperto con il tipico guanto nero, ed è insomma l'esultanza, il saluto Black Power, ecco, è stato tra l'altro anche già utilizzato in diverse occasioni, nello specifico una su tutte ai giochi olimpici di Città del Messico nel 1968, quando furono Tommy Smith e John Carlos a appunto
sul podio dei 200 metri
A mandare questo messaggio, chiaramente sempre per quelle questioni razziste.
E quindi ci piaceva ricordare questo gesto fatto da questa calciatrice, da Khadija Shaw, insomma ci ha ricordato la potenza di questo gesto e del suo messaggio contro il razzismo e contro tutte le discriminazioni.
Sì, diciamo, da un aggiornamento di una notizia che vi avevamo dato qualche settimana fa qua ad Highlights, andiamo su una nuova, una che si lega probabilmente agli eventi della contemporaneità, perché nell'Eurolega di pallacanestro si sta valutando la possibilità di allargare a 20 il numero delle squadre partecipanti a partire dalla prossima edizione, quindi quella 2025-2026. Perché ve ne parliamo? Non a caso, ma perché pare che questo invito ad altre due squadre verrà esteso a squadre della Federazione Russa, che insomma erano state escluse chiaramente dopo gli eventi del 2022, l'invasione in Ucraina, che quindi potrebbero tornare a giocare nella più importante lega di pallacanestro europea. Nello specifico si parla del CSKA Mosca, che in realtà ha continuato a partecipare agli azionisti dell'Eurolega nonostante non partecipasse, però faceva parte
non giocava più non gioca più dal 2022 il CSKA Mosca come le altre squadre russe. Però adesso per la prossima stagione, in cui si sta valutando questo ipotetico allargamento, diciamo che le parole di questi giorni spese da Donald Trump, così concilianti nei confronti della Russia, sembra che stiano aprendo degli spiragli anche su altri fronti, come quello appunto della pallacanestro, dove le squadre russe continuano ad essere delle superpotenze.
Esatto, lo ricordiamo, anche perché per il resto invece gli atleti russi continuano a giocare senza bandiera, quindi insomma non sono... con bandiera non sono ammessi alle competizioni sportive di nessun tipo. Ci sono anche sport in cui i giocatori gareggiano sempre con la bandiera, come per esempio il tennis, in cui continuano a gareggiare senza bandiera, pensiamo appunto a Medvedev di cui abbiamo parlato prima, mentre nel basket sembrerebbe esserci una piccola apertura da questo punto di vista che non sappiamo come prendere, nel senso che da un lato sicuramente insomma un modo di intendere lo sport per riconciliare un po' le cose, ne abbiamo parlato anche prima dai lights, è ovvio che come diceva Luca è chiaro che in questo momento insomma la situazione internazionale ci fa prendere questa notizia un po' positivamente e un po' negativamente, ecco, non sappiamo bene da che lato guardarla.
Sai invece, Ale, quale diciamo bandiera non è mai stata ammainata nello sport dalla comunità internazionale, qualunque cosa sia successa in questo anno e mezzo abbondante ormai?
Penso quella di Israele. Così,
quella di Israele, così effettivamente qualunque cosa sia successa, insomma, le squadre israeliane hanno continuato, ecco, a partecipare a tutte le competizioni sportive, sicuramente con evidentemente un metro diverso rispetto a quello utilizzato in altri casi. E perché torniamo insomma a sottolineare questo aspetto? Torniamo a farlo perché ad esempio anche solo negli ultimi giorni, questa settimana, in alcuni stadi dove si è giocato ad esempio in Champions League a calcio questa settimana, sugli spalti ha avuto spazio anche questa settimana, come in tante altre occasioni nell'ultimo anno e mezzo abbondante, la campagna Show Israel the Red Card. Qualcuno magari l'avrà sentita, è una campagna nata soprattutto tra alcuni gruppi ultras per cercare di spingere la FIFA, la Federazione Internazionale di Calcio, l'UEFA, la Federazione Europea, a sanzionare Israele, a escluderlo dalle competizioni. Tra i più attivi in questo senso ci sono i tifosi della Green Brigade del Celtic Glasgow, e quindi li abbiamo visti ancora soltanto questa settimana che il Celtic era di scena all'Allianz Arena contro il Bayern Monaco, mostrare di nuovo striscioni e messaggi appunto di questo tipo, Show Israel the Red Card. Perché? Perché i tifosi del Celtic Glasgow comunque hanno una sensibilità molto particolare per la causa palestinese, dettata un po' anche dalle origini del club, dal momento che il Celtic è nato tra la comunità degli immigrati di origine irlandese di Glasgow. Ma di striscioni e messaggi tra gli ultras ne abbiamo visti anche di altro genere, no? In questi ultimi giorni.
Sì, parliamo della Germania, insomma, dove la situazione a livello politico è un po' delicata in questo momento, e gli ultras di Union Berlino e Borussia Dortmund, quindi diciamo due delle squadre più di blasone del campionato tedesco, hanno mostrato striscioni e messaggi contro AfD, insomma il partito, possiamo dirlo, neonazista tedesco.
Domani tra l'altro si vota in
Germania.
Esatto,
quindi insomma un momento particolarmente delicato, e hanno ricordato le stragi naziste, insomma hanno ricordato una serie di episodi legati a questo tema così, così delicato, e insomma ci piace vedere, perché quando lo sport prende posizione, anche perché insomma proprio giusto qualche settimana fa AfD ha ricevuto un po' la benedizione di Elon Musk, quindi insomma così almeno in Germania provano a rispondere a questo momento difficile per la Germania e non solo, ecco.
Sì, i messaggi che ci sono stati negli ultimi giorni in particolare hanno richiamato a una strage che era avvenuta 5 anni fa proprio in questo periodo ad Hanau, una cittadina vicino a Francoforte, dove un estremista neonazista xenofobo uccise 9 persone in 2 bar frequentati soprattutto dalla comunità di immigrati turchi, curdi, siriani. E diciamo che appunto così, con l'avvicinarsi di queste elezioni politiche così delicate, quelle di domenica, è stato un messaggio da parte dei tifosi degli ultras per dire un po' da che parte stanno loro.
Siamo in conclusione anche per oggi qua ad Highlights, ma insomma prima di salutarvi, lo sapete, abbiamo il nostro momento rubrica, perché qui ad Highlights, oltre a portarvi tante notizie, vi portiamo anche un po' una rubrichetta finale, che è quella dei consigli, per chi non lo sappia, per chi è la prima volta che ascolta questo programma, che ricordiamo va in onda dalle 15.35 alle 16.30 del sabato pomeriggio. È un momento consiglio in cui vi diciamo un po' quello che ci è piaciuto in questa settimana leggere, sfogliare, ascoltare, guardare, che riguarda chiaramente il mondo dello sport, perché quello è il nostro tema. E questa volta andiamo dalle parti del cartaceo, diciamo.
Andiamo dalle parti del cartaceo, perché questi ultimi riferimenti che abbiamo fatto un pochino al mondo ultras, quello, ecco, di chi segue con grande passione, una passione che va veramente al di fuori dei canoni molto spesso, il calcio, in questi casi mi ha fatto tornare in mente un libro che ho letto qualche mese fa, un libro dell'anno scorso, scritto da questo giornalista e scrittore inglese che si chiama James Montague. Il titolo del libro è Fra gli Ultras, viaggio nel tifo estremo. In Italia è stato tradotto e pubblicato dalla casa editrice 66th and Second nel 2024. Ed è veramente un bel libro, secondo me, perché è proprio un viaggio che esplora tutti i principali mondi del tifo ultras, dal Sud America all'Europa, con un focus anche sull'Italia, che è un po' culla del movimento ultras in Europa, per spaziare ai Balcani, all'Albania, alla Macedonia del Nord, al Nord Europa, e uscire anche un po' dalle rotte fino al Nord Africa, fino addirittura all'Indonesia, dove l'autore, insomma, è andato di persona e ha vissuto una delle esperienze più estreme, fino a rischiare la vita proprio tra i tifosi più caldi che esistano nel,
sì,
mondo del calcio.
Un argomento doppiamente interessante, visto quanto in positivo e in negativo si parla degli ultras, insomma, nell'ultimo periodo. E però, insomma, è il momento per noi di salutarci, di rimandarci a settimana prossima, sempre qui sulle frequenze Radio Popolare, il sabato pomeriggio dopo il giornale radio delle 15.30. Insomma, grazie per essere stati con noi anche oggi. Ci salutiamo con un brano, ma appunto prima vi auguriamo un saluto da Alessandro Simonetta.
Un saluto anche da Luca Parene. Che brano ci ascoltiamo in chiusura, Ale?
Ci ascoltiamo Miss Summer di Odie.